In Svizzera ci sono circa 140.000 persone che non nascono maschio o femmina e spesso se ne accorgono solo da adulte. Stiamo parlando di intersessualità, una variazione biologica dei genitali presente dalla nascita che può riguardare fino all'1,7% della popolazione. Ma la maggior parte delle persone intersessuali, per loro la differenza maggiore, quella più grande da vivere, non è quella biologica ma quella sociale. Anche se adesso la società sta iniziando a impegnarsi a rivedere le distinzioni binarie, il nostro è un mondo che per tanti secoli ha diviso tutto in maschi e femmini. Quindi come vive una persona intersessuale? Elisa Rossello ha rivolto queste domande a Federico De Angelis, biologo e coordinatore di Imbarco Immediato, associazione bellinzonese che offre uno spazio di confronto sui temi di identità sessuale. Per prima cosa Federico De Angelis ha spiegato cos'è l'intersessualità.
Per quanto riguarda l'intersessualità si parla di identità sessuale di un individuo, ogni individuo ha un'identità sessuale che è composta da quattro fattori principali: il sesso biologico, l'orientamento sessuale, il ruolo di genere e l'identità di genere. Quindi aspetti personali, sociali, emozionali. Per quanto riguarda l'intersessualità, ci si pone nella casella, diciamo, del sesso biologico, quindi nella prima casella, quindi di come ciascuno di noi è venuto al mondo, quindi con gameti, cromosomi maschili o femminili. Ci sono però dei casi in cui questo binarismo classico va un po' a inficiarsi e quindi il quadro di costellazioni che ci sono di persone che non possono essere incasellate direttamente tra uomini e donne si definiscono intersessuali o intersex. Esistono diversi tipi di intersessualità, nel senso che a livello percentuale tra l'1 e il 2% dei bambini e bambine nascono con questo tipo di problematiche. Con questa percentuale si inseriscono anche le anormalità cromosomiche, quelle quindi a livello genetico, che non sono normalmente riscontrabili alla nascita. Sono pochi disturbi che possono essere riscontrati direttamente alla nascita di un bambino, ma che possono essere poi riscontrati con la vita più adulta, puberale o nella vita adulta direttamente.
Se ci sono alcune persone che se ne accorgono soltanto più tardi, significa che non danno problemi di salute queste caratteristiche particolari?
Nella maggior parte dei casi no, ci sono però delle situazioni in cui è necessario intervenire da piccoli sui bambini perché ci possono essere delle problematiche medico-sanitarie, per esempio bambini che nascono con problematiche dell'apparato urogenitale, avendo magari gonadi o genitali di entrambi i generi e quindi magari difficoltà o impossibilità a urinare. In questi casi è obbligatorio dal punto di vista medico intervenire subito dalle prime fasi. Adesso, con il pensiero attuale, tendenzialmente si cerca di non operare più questi bambini, a meno che non ci siano problematiche importanti su cui è obbligatorio intervenire, altrimenti si cerca di far crescere l'individuo con la propria situazione e poi è lui direttamente o lei che sceglie se e come intervenire. Spesso perché fino a non molti anni fa erano tendenzialmente i genitori, quando i bambini nascevano con questo tipo di alterazione, chiamiamola così, che decidevano di intervenire ovviamente su consulto medico e decidevano loro che vita in qualche modo il loro figlio o figlia doveva vivere da adulti, se nel binario femminile o in quello maschile. Questo portava poi ovviamente magari a problematiche psicologiche via via che l'individuo andava a crescere.
Lei ha già anticipato un tema, e cioè appunto come si rapportano le persone intersessuali rispetto all'identità di genere, che è una cosa importante nella nostra società.
Ovviamente, come spiegavo all'inizio, quando parliamo di intersessualità parliamo di sesso biologico, non parliamo di identità sessuale o di identità di genere soprattutto. Importante sottolineare come la vita delle persone intersessuali può subire durante il loro sviluppo delle problematiche dal punto di vista psicologico, quindi simile a quello che magari le persone della comunità arcobaleno, soprattutto le persone trans, vivono, perché magari il loro corpo non risponde più, crescendo il binarismo classico, per mancanze magari di un ciclo mestruale che non arriva, piuttosto di altre alterazioni che possono esserci durante lo sviluppo. Ci sono anche libri, film adesso su queste tematiche che spiegano bene dal punto di vista della persona come possono vivere in queste situazioni. Ci sono stati, per esempio, persone il cui genitore ha deciso di intervenire, ovviamente sempre sottolineo sotto il consiglio medico, la vita in qualche modo che il figlio doveva vivere, e in realtà poi durante lo sviluppo questo ragazzo ha percepito che in realtà il suo corpo, deciso da qualcun altro per lui, in realtà non si allineava a quello che lui mentalmente pensava, quindi ha intrapreso un percorso di riallineamento di genere, quindi un percorso quindi classico delle persone trans. Probabilmente se non si fosse intervenuto da piccoli, questo percorso sarebbe stato evitato.
Allo stesso tempo, se non si interviene da piccoli, questo significa che le persone intersessuali crescono con delle caratteristiche che non vengono contemplate dalla società, perché è abituata a pensare in modo binario. Quindi, come si rapportano alla società queste persone? Soprattutto visto che lei è il coordinatore di Imbarco Immediato, che è questo spazio di dialogo proprio sulle questioni di identità sessuale, ricevete mai delle persone intersessuali che appunto condividono le difficoltà o tematizzano il modo in cui vivono la società?
Personalmente sono poche le persone intersessuali che ci contattano per qualche presa di posizione piuttosto che per qualche racconto personale. Abbiamo nel passato cercato di mettere anche l'accento su queste componenti della comunità arcobaleno che sono un po' più sconosciute in qualche modo alla massa, perché è ancora problematica dal punto di vista sociale. Sicuramente dal punto di vista legale, adesso dal punto di vista anche dei diritti per la comunità arcobaleno, sono stati fatti dei passi avanti molto importanti, soprattutto però per alcune lettere, diciamo, della famosa sigla LGBTQIA+, soprattutto per le prime lettere, ma ancora per quanto riguarda la categoria T, quindi trans e intersex, la I c'è ancora da fare, in particolare per la comunità intersessuale di cui parliamo comunque oggi. Per esempio in Svizzera non esiste una legge che vieti interventi sui bambini intersex. Una delle prossime future battaglie per le associazioni arcobaleno si muoverà in questo senso anche.
Lei ha già anticipato il legame con la comunità arcobaleno e le lotte comuni, che approfondiremo tra un attimo. Ero curiosa anche di sapere la situazione delle persone intersessuali a livello più globale e internazionale, visto che diverse culture magari possono fare più spazio per queste variazioni sessuali.
Ci sono varie associazioni, per esempio l'ILGA, che è l'associazione internazionale che accomuna, diciamo, tutte le associazioni arcobaleno a livello mondiale, e fa ogni anno delle statistiche nuove su quelli che sono i diritti dei vari paesi per la comunità arcobaleno su più settori, su più argomenti specifici. In realtà paesi che vietano gli interventi per i bambini intersessuali sono molto pochi a livello europeo e a livello mondiale. Su questo c'è ancora da fare a livello globale.
Invece ha accennato al fatto che i diritti conquistati sono andati di pari passo con la comunità LGBT, in particolare ci sono dei punti comuni con le persone trans. Ci può spiegare come si inseriscono le persone intersessuali nella comunità LGBT?
Una cosa importante da dire è che la sigla in qualche modo anche nel corso degli anni ha subito delle modifiche con aggiunte varie di lettere, adesso si è raggiunti penso quella un po' più definitiva, e con il più finale in qualche modo si accomuna tutto quello che non è esplicitato. Ma la sigla comunque rappresenta un mezzo con cui le persone della comunità si identificano, in modo per le persone che vivono una determinata situazione, che sono una in qualche modo una minoranza, di trovare un proprio posto nel mondo. Non è uno strumento che serve alla restante parte, alla maggioranza della popolazione, di etichettare in qualche modo qualcun altro. Quindi è un mezzo che serve alla comunità stessa in qualche modo per identificarsi. Le persone intersex sono una componente forse poco nota, ma assolutamente importante per la comunità arcobaleno. e gli strumenti delle associazioni che si muovono per i diritti della comunità arcobaleno in questo momento hanno, soprattutto penso al nostro caso, quello della Svizzera, l'indirizzo di rivolgersi a questa categoria e a quella delle persone transgender, verso le quali ancora i diritti non sono gli stessi che per esempio per la comunità omosessuale.
Un altro punto in comune che mi sembra evidente dalle sue parole è il fatto che, proprio come il resto della comunità arcobaleno, anche le persone intersessuali sono sempre esistite, ma sono state, diciamo, tenute in disparte dalla società e stanno venendo, diciamo, integrate o comunque se ne parla di più soltanto negli ultimi tempi. In particolare per l'intersessualità, lei ha detto che è un tema che rimane, diciamo, poco noto. Secondo lei, perché?
Restano, secondo me, ancora poco note alla maggioranza del pubblico, probabilmente perché si ritengono essere un qualcosa di estremamente personale del singolo individuo e non di una percentuale comunque piuttosto alta, perché parlavo prima comunque tra l'1 e il 2% dei bambini che nascono con questo tipo di alterazione. Quindi non sono percentualmente così pochi, ma probabilmente la vivono in maniera molto più singola, più personale rispetto alle comunità omosessuali o bisessuali o per le stesse persone trans che probabilmente sono anche maggiormente visibili nella società comune, sono tematiche in parte più sdoganate a livello mediatico, in serie TV, in film, sono state rese molto più quotidiane alla visione culturale e alla visione sociale in generale. Le persone intersex probabilmente vivono una situazione un po' più personale, quindi su questo sono rese meno visibili. Il fatto di parlare di queste tematiche è tutto un aiuto, nel senso che quando si affronta comunque discorsi su una minoranza viene messo un accento su qualcosa che probabilmente manca e su un discorso probabilmente che deve essere affrontato anche sul piano politico, oltre quello sociale, quindi non è negativo parlare ovviamente di queste tematiche.
L'intersessualità spiegata da Federico De Angelis, biologo e coordinatore dell'associazione Imbarco, immediato al microfono di Elisa Rossello.